tornate. Riprendiamo dove eravamo rimasti questa mattina con i ragazzi di Esplora.
Buonasera a tutti, siamo qui da Itri, arriviamo da Itri, siamo un'associazione di promozione sociale, turistica e culturale che si occupa di attivare progetti di incontro, di scambio e di inclusione, sia per giovani che per meno giovani. E oggi siamo a Pordenone per presentare uno dei progetti che promuove Esplora, che è Generation Europe The Academy. Daniele e Matteo sono uno partecipante e un ambasciatore di questo progetto. A chi va di raccontare cos'è Generation Europe The Academy?
Generation Europe The Academy di base è un network. Un network di associazioni che si mettono in comunicazione fra loro per poter organizzare appunto questi scambi dove poter favorire insomma un'amalgama culturale a livello europeo. E grazie a questo network oggi, che questa settimana è l'European Action Week in tutta Europa, i partecipanti di Generation Europe Academy stanno organizzando varie attività. Per esempio i nostri colleghi finlandesi stavano organizzando un'attività per quanto riguarda il sensibilizzare sul veganismo, e noi invece abbiamo scelto di fare un podcast, in particolare oggi appunto di parlare in radio.
Di che cosa parla il vostro podcast?
Allora, il nostro podcast, l'idea nasce dal riavvicinare due generazioni diverse, che diciamo questo è un problema che abbiamo riscontrato, il gap intergenerazionale, e ognuno di noi partecipanti durante l'ultimo anno e mezzo si è focalizzato su un macro tema generale. Ad esempio io ho trattato di sport e ho fatto diverse interviste riguardo a come sia cambiato lo sport, soprattutto nel mondo delle disabilità, del mondo paralimpico. E invece altri partecipanti hanno trattato di politica, di filosofia, e anche adesso qua fuori stanno facendo interviste per raccogliere altre opinioni da background diversi e da generazioni diverse su alcune domande che personalmente premevano molto loro. Ad esempio credo che adesso ci sia una bella diatriba fuori sulla felicità e su questi temi più esistenziali, più filosofici.
E adesso tra un po' noi intervisteremo una persona. Vi va di presentarlo intanto?
Sì, allora facciamo un po' il portavoce di Matilde, che è un'altra partecipante che viene da Ivrea. Intervisteremo il signor Roberto Capobianco, che è uno dei precursori, un grande esperto diciamo di intelligenza artificiale. Saremo qui per intervistarlo su diverse tematiche, su cose più tecniche e anche sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e delle problematiche che essa porta, assieme alle paure delle persone che si trovano a dover affrontare in questo momento storico questa grande nuova invenzione che diciamo ha portato un po' di paure. Sappiamo che non tutti sono molto contenti di questa nuova invenzione, soprattutto in campo scolastico e dell'educazione, quindi faremo qualche domanda
certo,
a questo esperto.
Hai ragione, il dialogo intergenerazionale è sempre stato qualcosa di difficile, no? Ai tempi miei, però forse in questo periodo è ancora più importante, perché siamo di fronte a quella che viene chiamata la rivoluzione digitale, no? Che dopo la rivoluzione industriale è una grande rivoluzione a breve, dopo un breve arco di tempo, e sta rivoluzionando tutto, quindi un po' di timore da chi è nato in un altro periodo un po' è comprensibile, così come forse anche voi che siete nati invece durante questo periodo c'è bisogno di capire cosa c'era prima, perché senza la storia poi si guarda avanti, ma se non si guarda indietro forse si va in direzioni sbagliate, chissà.
Certo, poi sarà molto simpatico porre le domande che faremo a Roberto anche a ChatGPT, appunto per vedere come risponde un'intelligenza artificiale alle stesse domande, così potremo spaventare per bene le generazioni che ne hanno più paura. Questo perché effettivamente intelligenza artificiale è uno strumento come il telefono, come il computer, che noi generazioni ormai abbiamo interiorizzato e siamo tranquilli nell'utilizzare, ma questo è ovvio che non è per tutti. D'altronde, chi è che non ha una nonna che ci riprende quando a tavola siamo col telefono? È normale, è naturale. Però l'importanza del confronto intergenerazionale è capire il limite, perché per una persona che nasce con determinati strumenti è difficile capire il limite non sapendo cosa c'era prima. Quindi è molto importante capire anche fino a che punto questo diventa uno strumento e fino a che punto diventiamo noi lo strumento dell'intelligenza artificiale. E questo ce lo può insegnare la storia, questo ce lo può insegnare soltanto chi questo strumento non lo aveva, giustamente.
Va bene, stiamo per collegarci col professor Roberto Capobianco. Roberto, ci sei?
Sì, buonasera.
Ciao, benvenuto. Grazie innanzitutto per aver accolto il nostro invito. E abbiamo qui Alessandro, Daniele e Luca, che sono tre dei nostri ragazzi che sono pronti a farti tante domande su questa intelligenza artificiale, capire quali sono i rischi, quali sono i potenziali. Però intanto raccontaci un attimo di te e cosa fai e come mai ti abbiamo scelto per rispondere a queste domande.
Va bene. Sì, io sono sia docente di intelligenza artificiale, nello specifico di reinforcement learning presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale della Sapienza, e sono anche un senior research scientist a Sony AI. Diciamo, qui risponderò semplicemente in veste di Roberto, quindi non parlo a nome di nessuno dei miei datori di lavoro, diciamo. Però ecco, questo è principalmente ciò di cui mi occupo nella mia quotidianità, quindi l'intelligenza artificiale è il mio lavoro e sono contento di rispondere a qualsiasi domanda e curiosità abbiate, insomma.
Beh, insomma, anche se non rispondi istituzionalmente, qualcosina anche Roberto la sa, insomma.
Esatto.
Va bene. Ragazzi, siete pronti? Vai.
Allora, la prima domanda che volevo chiederti è: quali sono i limiti dell'intelligenza artificiale? Potrebbe essere la mancanza di comprensione al contesto o la necessità di dati di addestramento? Sì,
sicuramente ciò che è stato menzionato è rilevante. Diciamo, i limiti dell'intelligenza artificiale oggi sono ancora tanti. Diciamo che spesso siamo spaventati dal termine intelligenza artificiale perché si sente parlare di intelligenza artificiale generale, però l'intelligenza artificiale generale non esiste perché sarebbe un IA che sia capace di risolvere problematiche in qualsiasi ambito. Esistono intelligenze artificiali specializzate, quindi magari capaci di fare riconoscimento su immagini oppure di generare testo come ChatGPT che è stato menzionato precedentemente, o diciamo, attività specifiche. Non esiste al momento ancora un'intelligenza artificiale generale, questo è direi uno dei primi limiti. Poi sicuramente, diciamo, la mancanza di comprensione del contesto, non so se la direi in questo modo, più che altro forse direi mancanza di comprensione dell'intento, no? Magari appunto nell'utilizzo di strumenti come ChatGPT, a volte magari chi interagisce con questo strumento ha una richiesta che non viene necessariamente compresa nell'intento. Spesso questi modelli sono semplicemente dei modelli statistici che vedono grandi quantità di dati, magari scaricati da internet, e non hanno... diciamo, quindi generano delle risposte del testo che è basato semplicemente sulla statistica di ciò che hanno visto con questi dati. Poi, diciamo, appunto, necessitando di grandi quantità di dati, uno dei limiti grandissimi dell'intelligenza artificiale è che c'è bisogno di risorse di calcolo enormi, di grandi quantità di dati e risorse di calcolo enormi che, diciamo, non sono accessibili a chiunque. Quindi l'altro aspetto è che al momento li ha nelle mani di di quelle poche aziende che hanno la possibilità di disporre delle risorse di calcolo adeguate e necessarie per realizzare questo tipo di sistemi. Chiaramente si possono realizzare IA più semplici, quindi in quel caso possiamo farlo anche noi a casa con il nostro computer, però se vogliamo realizzare un sistema complesso come ChatGPT, certamente questo non è fattibile. Sicuramente l'altro problema molto, diciamo, sentito è il fatto che, essendo questi dati, come dicevo, scaricati magari da internet o comunque dati esistenti, sono spesso diciamo, presentano dei bias, che significa che comunque magari hanno dei pregiudizi all'interno che sono difficili da eliminare. Famosi sono i casi magari di utilizzo di sistemi di IA in alcuni tribunali degli Stati Uniti, dove appunto poi questi sistemi, del fatto che persone di pelle bianca avevano più esempi nei quali poi riuscivano a recuperare da casi di criminalità, nel caso magari poi di persone invece di pelle di colore, così in questo caso non venivano presentate affatto invece gli esempi in cui ci fossero casi di recupero, e quindi in quel caso non veniva data possibilità alla persona di effettivamente di entrare in un programma di recupero, ma semplicemente di rimanere in carcere. Questi sono alcuni esempi diciamo, abbastanza eclatanti, cose di cui si è discusso anche nei telegiornali, nei vari programmi televisivi. Direi che questo più o meno copre una grande quantità di limiti. Ecco, un altro aspetto molto importante è quello che diciamo, è anche molto sentito nella regolamentazione dell'IA, soprattutto nelle AI Act dell'Unione Europea, che è stato abbastanza recentemente, diciamo, emanato, è il fatto che l'intelligenza artificiale, al momento i sistemi di intelligenza artificiale che vengono utilizzati sono basati su reti neurali, sul deep learning, e questi sistemi non sono spiegabili né interpretabili, il che significa che nel momento in cui un sistema di IA prende una decisione, quella decisione non si sa bene perché sia stata presa in quel modo, e questo chiaramente non va bene per appunto l'utilizzo in magari tribunali oppure anche nell'ambito medico, quindi ambito legale, ambito medico, quei sistemi in cui c'è la decisione che viene presa è abbastanza critica, diciamo, in questo ambito c'è un limite, una difficoltà nell'utilizzo dell'IA proprio a causa di questa non spiegabilità e non interpretabilità.
Okay. Hai accennato al deep learning, potresti sì. Spiegare meglio agli ascoltatori la differenza tra deep learning e machine learning?
Sì, allora, diciamo, l'intelligenza, io forse partirei dall'intelligenza
parole
artificiale.
Parole povere?
Sì. Io partirei dall'intelligenza artificiale, però, perché dicendo che l'intelligenza artificiale non comprende soltanto il machine learning, ma ci sono vari ambiti dell'intelligenza artificiale. Il machine learning è una parte specifica, un ambito specifico dell'intelligenza artificiale, nel quale si cerca di fare in modo che una macchina, un computer, siano in grado di apprendere autonomamente da dati o osservazioni, diciamo, che gli vengono dati in pasto. E il deep learning è una sottobranca del machine learning, quindi ancora più specifica, nel quale si utilizzano le reti neurali, che sono dei sistemi che cercano di approssimare, diciamo, il funzionamento dei neuroni del cervello, e diciamo, lo fanno richiedendo grandi quantità di dati. Diciamo che questa è forse la spiegazione più semplice che si possa dare della differenza. Quindi, diciamo, il deep learning è una tecnica specifica del machine learning.
Ok, grazie. E un'altra domanda: l'impatto che può avere l'intelligenza artificiale sulla società e soprattutto nell'ambito del mondo del lavoro?
Chiaramente l'impatto soprattutto oggi è molto evidente, diciamo, nel mondo del lavoro. La domanda è complessa, nel senso che il lavoro cambierà come è cambiato nella rivoluzione industriale. Prima si parlava di rivoluzione digitale, sarà una rivoluzione allo stesso modo, quindi alcuni tipi di lavoro magari o andranno a cambiare o magari si ridurranno nella disponibilità, altri tipi di lavoro si andranno a creare, diciamo, un tipo di lavoro che è già nato, che continua a essere sempre più richiesto, è quello appunto del valutatore dei sistemi di intelligenza artificiale, di esperto di intelligenza artificiale, oppure proprio sono dei lavori specifici che l'IA stessa permette di avere. Poi aggiungerei il fatto che non si deve guardare solo all'intelligenza artificiale come uno strumento che toglie, che possa togliere posti di lavoro, perché nella realtà delle cose poi comunque l'IA è uno strumento anche per facilitare il lavoro, può essere utilizzato per amplificare anche le proprie capacità, velocizzarsi magari appunto nel scrivere email, nel fare alcune attività che sono un po' più routinarie e che possono essere invece automatizzate. Quindi diciamo sì, cambiamento nel mondo del lavoro ci sarà, alcuni lavori cambieranno, alcuni lavori si andranno a creare. Penso che sia più o meno quello che è successo in tutte le rivoluzioni fino ad ora.
Boh, noi siamo giovani, almeno io vado ancora alle superiori, poi qua i miei colleghi sono già all'università, però volevo chiederti, dal punto di vista della scuola, dell'insegnamento e dell'apprendimento soprattutto, credi che l'intelligenza artificiale possa consistere in un cambiamento piuttosto drastico o si continuerà ad apprendere, a studiare nella stessa maniera in cui si è fatto nell'ultimo periodo?
Allora, nella stessa maniera no, poi anche in questo caso dipende sempre dall'uso che se ne fa di uno strumento, quindi io insegno all'università e diciamo mi è capitato di vedere studenti che utilizzino l'intelligenza artificiale in vari modi. Allora, c'è lo studente che utilizza l'intelligenza artificiale per farsi scrivere magari quello che dovrebbe scrivere lui, e questo chiaramente è un uso non adeguato dell'intelligenza artificiale come strumento. Dall'altra parte invece ci sono anche studenti che utilizzano, come dicevo prima, l'intelligenza artificiale un pochettino per accelerarsi, cioè, mi è capitato di vedere studenti che abbiano utilizzato l'intelligenza artificiale per trasformare le loro note in schemi automaticamente, per fare riassunti di quello che era stato detto a lezione e quindi apprendere più facilmente, oppure magari per cercare di farsi chiarire dei dubbi che avevano su cose che erano state spiegate. Quindi, come dicevo, ci sono vari modi di utilizzarla, sicuramente può essere un modo per migliorare l'apprendimento, chiaramente se utilizzata nel modo sbagliato, come tutti gli strumenti molto potenti, può far male anche in questo ambito.
Forse questo è un argomento un po' da approfondire, no? Qual è l'uso positivo e negativo di questo strumento che, come hai ben detto, è così potente.
Ok. Per ridurre gli effetti negativi dell'intelligenza artificiale, c'è qualcosa qualche cambiamento a livello culturale o anche legislativo che si può attuare?
Beh, allora, diciamo che a livello legislativo già c'è una regolamentazione che è stata appunto promulgata, emanata recentemente dall'Unione Europea, che è l'AI Act. Diciamo, non è stato ancora implementato, si dovrà passare alla fase implementativa e poi ogni Stato dovrà passare a cercare di fare la regolamentazione nazionale, però diciamo, c'è un punto di riferimento da cui si è partiti e in questo l'Unione Europea è stata la prima che si è mossa, mentre rispetto appunto agli Stati Uniti stanno più che dare una vera e propria regolamentazione, danno raccomandazioni. Quindi da questo punto di vista qualcosa c'è. Quello che possiamo fare individualmente credo che sia più che altro appunto utilizzare l'intelligenza artificiale per quello che è, ovvero uno strumento. Nel momento in cui ci si fa sostituire dall'intelligenza artificiale, quindi come l'esempio che ho fatto prima di magari uno studente che invece di fare lui il compito se lo fa fare dall'IA, allora questo è un uso negativo, questo si può espandere a vari domini e contesti e chiaramente questo è un utilizzo che potrebbe poi portare a problematiche. Nel momento in cui invece lo utilizziamo per quello che è, ovvero uno strumento, e magari ne facciamo un uso più consapevole, anche rendendoci conto di quando effettivamente stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale nella nostra quotidianità, beh, allora questo può essere un utilizzo più consapevole, un utilizzo dell'IA in quanto strumento è più raccomandabile e valido, sicuramente.
un'ultima domanda, volevo appunto chiedere sempre appunto su questo, queste preoccupazioni che potrebbero venire appunto dagli usi un po' con cattive intenzioni. Si è sentito molto parlare negli ultimi 2 anni di deepfake, e a me personalmente preoccupano un po' questi contenuti realizzati interamente dall'intelligenza artificiale, con i quali si possono far testimoniare eventi mai successi. C'è un modo con cui si sta cercando per andarli anche a smascherare e contrastare? Tu ne sai qualcosa?
Sì, allora sicuramente ci sono due modi in cui ci si sta muovendo. Appunto, uno è quello della regolamentazione, che è simile, che è sempre relativo a quello che ho menzionato precedentemente. L'Unione Europea, diciamo, impone ai sistemi di IA capaci di generare contenuti di questo genere di avere al proprio interno una cosa che si chiama watermark, che appunto indica, diciamo, rende l'utente consapevole del fatto che il contenuto è generato dall'IA. Chiaramente questi sistemi potrebbero poi non essere creati ugualmente rispettando le linee guida della regolamentazione, il che li renderebbe illegali, però diciamo, assumiamo che questa cosa possa succedere. In tal caso, comunque sia, i ricercatori, diciamo, che si occupano di questo, di contenuti sviluppati e creati dall'IA generativa, stanno anche lavorando a dei sistemi che permettano di passare il contenuto stesso a un software, il quale renderà come risultato se o meno il contenuto sia stato generato dall'intelligenza artificiale, da un'intelligenza artificiale, o sia autentico. Chiaramente, diciamo, non si può garantire il 100% del riconoscimento, però questo può essere un buon punto di partenza. OpenAI stessa con ChatGPT dovrà nel prossimo futuro implementare un sistema simile, quindi all'interno dei test generati tramite ChatGPT ci sarà una sorta di watermark che permetterà poi ai sistemi vari di riconoscere, quindi OpenAI stessa dovrà fornire un software che permetterà di riconoscere se il contenuto è stato generato tramite ChatGPT o meno.
E quindi saluteremo il deepfake, forse, chissà.
Vabbè, qualcosa forse di nuovo nascerà lo stesso, quindi vedremo come verrà girato il problema, però sì, sicuramente si ridurrà il problema.
Senti Roberto, volevamo coinvolgerti in un piccolo esperimento. Come forse hai sentito, siamo qui a Pordenone con i ragazzi di Esplora e oltre a essere qui in radio c'è un banchetto allestito sul corso Garibaldi, dove è la sede della radio, e volevamo provare a fermare un po' di persone e fare delle domande sull'intelligenza artificiale, no? Cosa ne sanno, di cosa hanno paura, cosa invece li affascina. Se tu puoi restare, ci piacerebbe poi, insomma, avere anche la tua opinione rispetto alle risposte che collezioneremo.
Va bene, volentieri.
Ok, allora c'è Lorenzo fuori. No, non lo sentiamo.
Pronto, buonasera. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Allora, prima di iniziare a chiedere ai passanti, ci sono due ragazzi che hanno seguito con molto interesse, perché fuori la radio ci sono gli speakers, quindi i ragazzi hanno seguito questa intervista, e parliamo con
Matteo.
Francesco.
Allora, che cosa vi è sembrato questa intervista?
Molto molto interessante, la ringrazio per il suo contributo, e eravamo più che altro curiosi di capire la sua riguardo il rapporto tra arte e intelligenza artificiale, in particolare tutto il discorso legato all'IA generativa e quindi effettivamente non la sostituzione del lavoro, ma la sostituzione della nostra espressione prima, che poi è quella legata appunto all'aspetto artistico. Cioè, in che modo effettivamente l'intelligenza artificiale può sostituire l'espressione artistica degli esseri umani, fondamentalmente, che forse è da sempre l'espressione prima nostra.
Ah, quindi è cambiata un po' la cosa, non siamo noi a intervistare le persone, ma sono le persone a intervistare il professor Capobianco.
E purtroppo i ragazzi sono stati qua fuori ad ascoltare.
Giusto, hanno colto l'occasione. Professore, se la sente di rispondere a questa domanda?
Sì, allora è una domanda un po' complicata, nel senso che Al momento, io posso rispondere per quello che è al momento, diciamo, e al momento questi sistemi non possono sostituire l'artista, no? Perché in realtà i contenuti che vengono generati, come dicevo, sono contenuti che vengono in qualche modo generati da dati statistici, da una collezione di dati che ci sono già, quindi su base statistica, quindi poi lì si pone tutto il problema della protezione della proprietà intellettuale dell'artista, su cui non mi voglio addentrare, quindi quella domanda la evito volentieri, però rispetto a questa tematica direi che al momento questi sistemi non creano arte nuova, magari mettono insieme pezzi di arte che esiste già e magari lo fanno forse in un modo che non ci si aspetta, questo sì, però non direi che sia arte nuova, ecco, se questo risponde alla domanda. Per quello che verrà nel futuro non lo so, semplicemente quello che posso rispondere è che non si sta lavorando più di tanto al momento sull'aspetto di cercare di sostituire l'artista, cioè nel senso che io sappia non c'è questo tipo di lavoro che viene fatto a livello di ricerca, nemmeno nelle grandi aziende.
La ringrazio, era proprio questo, grazie.
Grazie, passiamo la parola a Francesco.
Salve, vorrei fare una domanda, è una domanda un po' fantascientifica che mi è venuta in mente adesso, ma sarebbe possibile impiantare in un robot l'intelligenza artificiale e lasciarlo crescere nel mondo così come una persona umana? Cioè, ci sarà un futuro in cui questa cosa sarà possibile o si dovrà sempre programmare in qualche modo?
Allora, la risposta è sì, nel senso che comunque sia esiste un tipo di apprendimento automatico, un tipo di machine learning che si chiama apprendimento per rinforzo o reinforcement learning, che è proprio in realtà quello di cui mi occupo io, che diciamo fa sì che un sistema, un software venga messo in un mondo che non diciamo conosce, e tramite l'interazione con questo mondo, sulla base dei feedback ricevuti, quindi ho fatto quello che dovevo fare o non l'ho fatto, allora apprende a interagire, a vivere in questo mondo. Chiaramente di solito questo tipo di apprendimento non si fa su un robot reale, perché i robot fisici hanno dei costi, quindi nel fare le varie prove il robot si danneggerebbe, non sarebbe una, diciamo, non sarebbe sostenibile a livello di costo. Però ecco, queste cose a livello di simulazioni, a livello anche di videogiochi, vengono fatte. Ecco, magari posso menzionare ciò che abbiamo fatto con Sony, che è appunto nella ricerca fatta con Sony AI, abbiamo sviluppato un agente che è un giocatore del videogioco Gran Turismo, e in questo contesto abbiamo utilizzato l'apprendimento per rinforzo, quindi l'agente partiva dal non saper far nulla, non saper guidare una macchina, ed ha raggiunto la capacità superumana, ha superato i migliori giocatori al mondo in questo videogioco, abbiamo fatto delle competizioni e via dicendo, adesso addirittura questo sistema è stato rilasciato nel videogioco stesso, quindi se qualcuno di voi ha il videogioco a casa può tranquillamente giocare contro Gran Turismo Sofi, che è proprio il sistema che abbiamo sviluppato utilizzando questa tecnologia di cui mi parlavi.
Va bene, grazie professor Roberto. Siamo qua adesso con un ragazzo, Luigi, e volevamo chiedergli cosa... Ciao Luigi, innanzitutto.
Ciao, buongiorno.
Volevamo sapere che cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale, se la usi e se sì, in che misura.
Ok, penso che sia comunque fino a un certo limite utile alla società, ovviamente bisogna sempre evitare che lo sviluppo, il troppo sviluppo di un'intelligenza artificiale possa rimpiazzare diverse occupazioni, diciamo, però credo che comunque siano software che possano giovare alla società e io la uso, ovviamente mi è capitato, invece di chiedere sull'internet è un ottimo modo anche per avere risposte a curiosità personali. L'ho usata in questo ambito, diciamo, non oltre.
Grazie Luigi, tu sei abbastanza giovane, giusto? Quanti anni hai?
17.
Ok, grazie. Nel frattempo andiamo a cercare qualcuno di un po' più di anziano, non so se in studio...
Io volevo chiedere al professor Capobianco se con l'andare del tempo, con l'andare degli anni, saranno insegnate anche il modo in cui viene chiesto, viene formulata la richiesta all'intelligenza artificiale e se questa potrebbe diventare effettivamente materia di studio, in quanto questo strumento, da quanto detto fino adesso, sarà sempre più presente nella nostra vita.
Sicuramente, nel senso, esistono anche dei lavori già oggi che si chiamano appunto, ci sono delle persone che hanno il ruolo di prompt engineer, che serve appunto a creare la richiesta al sistema di intelligenza artificiale nel modo più appropriato possibile. Quindi sì, diciamo, sicuramente potrà essere insegnato, sicuramente è un lavoro che già sta nascendo, quindi quando parlavamo prima di nuovi lavori che nascono, questo è un esempio.
Volevo provare a fare anch'io una domanda su, sempre sul tema appunto dell'intelligenza artificiale. E io appunto so che cioè l'intelligenza artificiale comunque inquina e consuma tanta acqua e comunque si sta studiando per ridurre sempre di più questi consumi, ho visto, sempre con sistemi di calcolo che necessitano sempre di inferiori quantità di acqua e necessità di consumo. Lei ne sa qualcosa? Sa quanto consumano in genere questi calcolatori?
Sì, allora, quanto consumino nello specifico, no. So che quello che posso dire è che consumano tanto e spiegare il perché. Come dicevo prima, questi sistemi richiedono grandi quantità di dati. Per elaborare queste grandi quantità di dati servono tantissimi calcolatori con delle caratteristiche specifiche, cioè per creare questi sistemi di intelligenza artificiale si utilizzano le unità grafiche dei computer tendenzialmente, quelle che sono chiamate GPU, e queste GPU per essere raffreddate, per essere appunto nei vari cluster dove ci sono i vari calcolatori, devono essere raffreddate ed è il motivo per cui appunto consumano, come si dice, tanta acqua. Adesso il consumo è in termini di raffreddamento. Chiaramente c'è un footprint, che è quello anche in termini di CO2 di questi sistemi di IA, che è enorme, e diciamo man mano che stanno crescendo i sistemi di IA più avanzati diventano anche enormi i footprint, che sono quasi paragonabili a quelli di alcune nazioni, e questo è chiaramente un qualcosa che va moderato, che va studiato in. Si sta cercando di capire come risolverlo questo problema, ma chiaramente al momento non c'è una soluzione e al momento le grandi aziende hanno comunque interesse a proseguire con il rilascio e lo sviluppo di questi sistemi, quindi diciamo, quello che si può fare è relativamente limitato, soprattutto perché diciamo, è un problema al quale devono lavorare le stesse aziende che hanno in piedi questi sistemi così potenti.
Beh, certo, un discorso è quando si utilizza per lo sviluppo della medicina, dell'ingegneria, un altro discorso è l'impatto ambientale che si ha per un utilizzo goliardico dell'intelligenza artificiale. Questo è un tema molto annoso.
Eccoci qua, interrompo perché si è fermato un signore gentilmente di una generazione un po' più brizzolata, diciamo così, e conferma.
Bravo, sì, conferma pure.
Bene. Allora, siamo qua appunto facendo delle domande sull'intelligenza artificiale. Lei la conosce e se sì, in che termini?
Sì, la conosco, relativamente naturalmente. ChatGPT mi pare.
Quindi lei la usa ChatGPT?
No, io non lo uso, ma in maniera indotta la uso, cioè non direttamente. Bene.
Che impressione le fa questa rivoluzione, diciamo così, di abitudine, via?
Sono due punti di vista. Un'impressione un po' preoccupata da una parte e invece ricca di opportunità da un'altra. Il problema è come useremo l'intelligenza artificiale. Oggi con l'intelligenza artificiale si fa tutto. Si scrivono libri, si scrivono canzoni, si scrivono testi, di tutto e di più. Quindi anche lì, punto di domanda, dipende che uso riusciremo a farne dell'intelligenza artificiale. È un'opportunità straordinaria, questo sì.
Grazie. Siccome si stava parlando di regolamentazione prima appunto dell'intelligenza artificiale, secondo lei da chi dipende? Dalle persone o da un'istituzione un po' più alta o dai programmatori?
No, sicuramente dalle istituzioni. Ci vogliono delle regole chiare, senza le quali credo si crei un sacco di confusione, sicuramente.
Grazie mille. Prego. Buona giornata.
Roberto, si scrivono libri, quindi con il tema della creatività di cui abbiamo parlato prima? Confermi, smentisci?
Sì. Certo, però diciamo la risposta è sempre la stessa. In realtà si scrivono libri, sì, si rischia di cadere anche, ci sono tutta una serie di problematiche relative a chi utilizza questi sistemi per scrivere i libri, perché c'è il problema della protezione della proprietà intellettuale, e i testi che possono essere scritti con questi sistemi potrebbero a volte andare a cadere, diciamo, nell'utilizzo di qualche proprietà intellettuale che magari non è la loro. Quindi ripeto, adesso non mi vorrei addentrare troppo nella problematica della proprietà intellettuale, però diciamo, non, in realtà, ripeto, questi modelli sono modelli statistici, il che significa che non generano contenuti nuovi, generano contenuti che hanno visto da qualche parte.
Eccoci qua, abbiamo trovato un'altra ragazza, diciamo così, di mezza età, perché questo è un podcast intergenerazionale, quindi cerchiamo di intervistare tutti. Quindi buonasera, benvenuta.
Ciao, Monica.
Allora Monica, la domanda fondamentalmente è sull'intelligenza artificiale, la conosce, sì no, la utilizza, quanto?
No, io non la utilizzo, conosco perché sì, sui social, comunque con le figlie che sono abbastanza grandi, 25-19, ne parliamo. Penso che se utilizzata per scopi medici, cioè utili, vada bene. Il problema è quando viene utilizzata in modo sbagliato, dove si costruiscono video ad arte per calunniare le persone, piuttosto che magari far vedere una cosa che non è. Quello è, cioè, viene utilizzato in modo sbagliato, un po' come l'internet alla fine, perché l'internet, se viene usato in modo giusto, è una macchina perfetta. Purtroppo viene usata in modo sbagliato il più delle volte, e quello è. Cioè, io credo che bisognerebbe usarlo nel modo giusto, ed è un'ottima arma che abbiamo nelle nostre mani, ma non sempre è così questo.
Grazie mille.
Intelligenza artificiale e cyberbullismo. Roberto, che ne pensi?
Diciamo che sì, sicuramente è una problematica che si spera che la regolamentazione un po' vada ad alleviare. Io invece, se possibile, volevo rispondere a chi dice che non utilizza l'intelligenza artificiale, perché in realtà la maggior parte di noi la usano senza saperlo, e quindi in realtà anche quando si accede normalmente ad internet vengono proposte pubblicità, e queste pubblicità sono pubblicità che vengono generate tramite l'intelligenza artificiale, vengono proposte ad ogni utente tramite l'intelligenza artificiale. Inoltre, anche quando si guardano film in streaming, cioè tramite le varie piattaforme, di cui non voglio magari fare i nomi specifici, però in questo caso anche lì vengono raccomandati dei film sulla base di preferenze di film già visti, o stesso per la musica. Questi sono tutti sistemi basati sull'intelligenza artificiale che utilizziamo quotidianamente e non ce ne rendiamo nemmeno conto.
Interessante, molto importante questo. Ragazzi, avete qualche altra domanda?
In realtà prima che appunto il ragazzo ha chiesto appunto l'intelligenza utilizzata nell'arte, se potrebbe sostituire l'uomo, io so di diversi artisti comunque che invece scelgono l'approccio di utilizzare l'intelligenza artificiale come un collega con cui interagire. So di diverse installazioni in cui magari viene utilizzata l'intelligenza artificiale su magari dei robot che cercano di fare una scultura perfetta all'infinito e non finisce mai, come significato appunto il cercare della perfezione che magari non esiste. E oppure c'era un'altra installazione video multimediale in cui c'era questa schermata che sempre attraverso dei calcoli cambiava e creava degli sfondi che sembravano un po' dei pittori dell'impressionismo. E secondo me l'approccio che potrebbero fare appunto le persone che lavorano con l'immaginazione e la creazione di cose sarebbe appunto usare l'intelligenza artificiale non per crearle da capo, ma per utilizzarla appunto come uno strumento per arrivare a quello che vogliono comunicare. Comunque adesso abbiamo una domanda da fuori e...
Eccoci, grazie, sì, siamo qua con?
Con Calogero.
Calogero, anche lui mezza età, possiamo dirlo più o meno?
Sì, 47 lo puoi dire.
Perfetto, allora Calogero, la domanda appunto è: l'intelligenza artificiale la usa, sì, no, quanto, e che impressione ha, che sensazioni ha riferito a questo?
Ti posso dire che lo uso pochissimo, però ho un'idea tutta mia, nel senso che credo che lo scopo principale dell'intelligenza artificiale ad oggi deve essere il supporto, non tanto la sostituzione. Molte volte viene concepita come sostituzione nel fare qualcosa, nel produrre qualcosa. Deve essere solamente un supporto, io almeno la penso così, perché sennò diventiamo tutti gli automi, a mio parere.
Grazie mille.
Quindi di nuovo qualcuno che dice di non utilizzarla tanto, quindi molti utilizzi dell'intelligenza artificiale sono sconosciuti ai più, mentre appunto ne sono clienti, come li possiamo definire?
Sì, poi forse anche all'interno dei nostri smartphone quotidianamente c'è l'intelligenza artificiale, anche facciamo una foto, la foto viene elaborata da un sistema che cerca di migliorarla sulla base dell'illuminazione e via dicendo, anche lì c'è un piccolo sistema di AI che viene messo in opera, diciamo.
Forse quindi sarebbe importante anche rendere più consapevoli le persone dell'utilizzo che ne fanno inconsapevolmente.
Sicuramente.
Direi che
forse abbiamo un altro passante.
Esatto, qua non l'ho potuto presentare, il nostro progetto è un progetto di un podcast intergenerazionale, quindi intervistiamo persone di più o meno tutte le fasce d'età. Qui siamo su una fascia.
Cosa sono? Cinquantenne.
Cinquantenne, benissimo, grazie mille. Allora la domanda fondamentalmente, abbiamo in collegamento un ricercatore che lavora appunto sull'intelligenza artificiale, quindi la domanda è, lei innanzitutto la usa l'intelligenza artificiale? Sì, no, più o meno?
No, non la uso.
Che sensazioni ha a riguardo? Cioè, preoccupazione, fascino?
No, io penso che sia funzionale, possa servire, il futuro sicuramente è questo. Se, poi starà l'uso fatto da noi, se dovrò preoccuparmi o meno.
Chiaro, quindi è propositivo a questo nuovo evento?
Assolutamente.
Grazie mille.
Professore, ha qualcosa da aggiungere?
No, credo che sia stato detto più o meno, diciamo, almeno quello che è necessario per far comprendere ai più che l'intelligenza artificiale la utilizziamo quotidianamente e che nella realtà, ecco, l'utilizzo consapevole è importante, soprattutto se l'IA si usa come uno strumento più che in sostituzione di quello che facciamo. Questo è veramente importante.
Ma soprattutto è importante conoscerlo, perché senza la conoscenza chiaramente è difficile anche farne un utilizzo positivo e consapevole.
Infatti una delle cose su cui lavoro anche personalmente, diciamo nel mio tempo libero, ho cercato di mettere su un blog di divulgazione proprio per cercare di far comprendere alla persona comune che cosa sia l'intelligenza artificiale e come questa venga appunto utilizzata in ciò che abbiamo tra le mani quotidianamente, ecco.
E ci dai riferimenti di questo blog per gli ascoltatori che magari sono curiosi di approfondire?
Sì, diciamo, in realtà è sul mio sito personale, poi si chiama AI Insights, appunto, approfondimenti sull'intelligenza artificiale. robertocapobianco.com.
Oh, perfetto. E allora Roberto, noi ti ringraziamo affettuosamente da tutto lo staff di Esplora, i nostri ragazzi, sei stato gentilissimo e sicuramente ci incontreremo in quel di Itri per approfondire e per ringraziarti di persona.
Grazie a voi, grazie mille.
Grazie mille Roberto.
Siamo tornati in diretta da Wildline Radio. Oggi qui con l'associazione Esplora e i ragazzi di Generation Europe, The Academy. Ringraziamo tutti i passanti di Corso Garibaldi, lo staff di Wildline Radio. Un saluto soprattutto ai ragazzi di Esplora che oggi sono stati qui con noi. Leo, Daniele, Luca, Alessandro, Erika, Matteo, Vanessa, Luigi, Lorenzo e la piccola Luna. Luna è la più piccola degli esploratori, ha solo 4 anni, ma ha già visitato 7 nazioni europee, ha già conosciuto decine di persone di varie nazioni e continueremo a portarla in giro, così come possiamo continuare a portare in giro i nostri esploratori e chiunque voglia aggiungersi a questa che prima Vanessa ha definito una famiglia e nella quale ha trovato anche lei un luogo dove confrontarsi e stare bene. Quindi vi ricordiamo i nostri contatti, www.esploriamo.org, Insta Esplora e su Facebook ci trovate come Esplora Italy.
Speriamo di avervi incuriosito a riguardo i nostri temi, che anche per voi il tema del ricollegare le generazioni sia molto importante per una società più unita e più pronta ad affrontare appunto questi temi di attualità. Vi aspettiamo sul nostro podcast, che sarà pronto, sì, entro pochi mesi. Spero che riesca a uscire qualche puntata entro fine anno.
Vabbè, una prima puntata l'abbiamo fatta oggi, dai, sì, si può dire.
L'episodio pilota.
Il pilota, Erika ha raccolto tante interviste qui fuori, quindi felicità, LGBT, intelligenza artificiale, tanti temi che incuriosiscono questi ragazzi e di cui vogliono parlare con chi è più grande, quindi forse ha più esperienza di loro o forse ne ha meno, chissà, questo è tutto da scoprire, perché si può imparare anche dai più piccoli. Vero Luna? Grazie a tutti e a presto.